Cominciamo oggi la lettura del simposio. Davvero l'Alcibiade dovrebbe averci preparati, esserci stato utile come introduzione alla filosofia, alla comprensione di cosa significhi indagare la natura umana. Ci ha avvicinati al vocabolario che ci è utile per parlare del nostro sé, della verità, della ricerca di chi siamo. Ora affrontiamo due dialoghi in cui un Platone ormai maturo ha sviluppato i suoi discorsi sull'amore, e questo nell'ambito della sua filosofia è un'acquisizione fondamentale. Eros è il dio di chi cerca, di chi è appassionato della verità, perché Eros è in se stesso questa forza che porta in alto e tiene aperto lo spazio tra terra e cielo. Ora affronteremo, attraverso la lettura attenta, anche se non potrò più soffermarmi come ho fatto per l'Alcibiade rigo per rigo, ma voi leggerete egualmente, con eguale metodo, tanto il simposio quanto il Fedro. Io ora comincio a delinearvi lo spazio, l'ambito tematico. Vi dicevo che nella maturità Platone concepisce la filosofia in termini di eros, amore, amore appassionato, natura intermedia capace di vivere tra i due mondi e di farsi tramite del loro collegamento. Quindi mondo sensibile, mondo sovrasensibile, mondo che è della physis, cioè di ciò che si manifesta di fronte ai nostri occhi e di ciò che invece resta non visibile. Dunque la filosofia è dialettica, lo comprendiamo ancora meglio ora, cioè capacità di mettere in relazione. Abbiamo visto quanto fosse importante la relazione maestro-discepolo nell'Alcibiade, quanto al termine del dialogo addirittura il rapporto si sia capovolto, nel senso che Alcibiade comprende di dover essere come il maestro, capace di amore, dello stesso amore di cui è capace Socrate, dunque di entrare in quella relazione così alta. Questa disposizione è una dimensione dialettica della, ripeto, messa in relazione. Messa in relazione tra due. Abbiamo visto il rapporto Socrate e Alcibiade. Ora, nell'incipit del simposio, sapete bene che simposio significa banchetto, il bere assieme, e l'incipit del simposio, che avrà come ambientazione del dialogo una casa dove si fa festa, l'incipit, dicevo, del dialogo ci accompagna in questa casa dove si banchetterà insieme, ma veniamo accompagnati da Apollodoro, che incontra un compagno, il quale gli domanda di questa festa che si è svolta alla presenza di Socrate. Ora, in questa festa in cui si sono incontrati Agatone, Socrate e una vecchia conoscenza, Alcibiade ed altri che furono presenti a quel banchetto, Il compagno che Apollodoro incontra vuole sapere tutto. Da casa mia al Falero, quindi la zona portuale, stavo salendo verso la città, dice Apollodoro, quando un conoscente, ravvisandomi da dietro, da lontano, mi chiamò e mi chiese per l'appunto notizie. Dunque questo dialogo avviene per strada, la strada che conduce alla città è proprio adatta per chi cammina a parlare e ad ascoltare. Se poi occorre fare anche a voi questo racconto, ebbene, facciamolo. L'ironia socratica era già emersa anche qui, nel dire da parte di Apollodoro che egli ormai vive presso Socrate. Ricordate che le scuole di filosofia antica erano scuole di vita comune. E dunque dice al suo compagno, guarda che prima di questa mia vita vicina a Socrate, io ero più sventurato di chi che sia, come sei tu adesso, che pensi di dover fare qualsiasi cosa piuttosto che vivere da filosofo. Ecco una bella tirata d'orecchi immediata, che è rivolta certo al compagno, ma è rivolta, ce lo possiamo immaginare, questo Platone che ci strizza gli occhi, è rivolta a noi che leggiamo. Alcibiade non voleva fare una vita da schiavo, sottomesso, e sicuramente il compagno di Apollodoro non ha intenzione di vivere da sventurato, ma da filosofo. Ora, questo dialogo che ci apprestiamo a conoscere più da vicino introduce la questione dell'eros attraverso, e qua vi anticipo per l'appunto il contenuto, il discorso di una sacerdotessa che si chiama Diotima. È una donna, è una straniera, è una sacerdotessa, e Platone affida a lei il ruolo di maestra di Socrate. Questa è una figura eccezionale. Socrate, il maestro per antonomasia, sarà educato da una donna, una straniera, una sacerdotessa, non un uomo, non un sapiente, non un ateniese. Quindi qualcuno che viene da un altro mondo e che non ha un adeguato riconoscimento nella polis. Costei ha invece tali capacità di intelligenza della realtà umana da essere riconosciuta da Socrate come la sua degna interlocutrice e la sua degna maestra. Ora, Platone identifica filosofia ed eros, e dai caratteri che attribuisce all'eros si può comprendere come egli, nello spirito del mito della caverna, si sforzi di superare la radicale divisione tra mondo dell'essere e mondo del non essere. Il problema parmenideo che precedeva la scuola socratico-platonica era costantemente discusso. L'amore, come narra un mito antico, è figlio di povertà, in greco si dice penia, mancanza, e di ricchezza, poros. Dunque la natura di amore non è né immortale né mortale, è a mezza strada tra l'una e l'altra. Ne consegue che amore, proprio per questa sua natura intermedia, sta tra i sapienti e gli ignoranti. Non possiede la sapienza, ecco la sua povertà, ma aspira ad essa, ecco la sua ricchezza. Ed egli può essere detto filosofo proprio in quanto sta in mezzo tra il sapiente e l'ignorante. Già è ricorso a Diotima anziché al discorso diretto di Socrate, e poi, nel corso dell'esposizione, l'utilizzo del mito, serve ad avvertire il lettore che ci si trova di fronte a un punto centrale della filosofia di Platone. Precisamente a uno di quei punti che, pur affidato allo scritto, non si esaurisce in esso e anzi attinge il proprio sapere a un altro sapere a cui la filosofia deve volgersi, ma che essa non produce da sé. Socrate, infatti, è introdotto qui come interlocutore di Diotima nell'atto di imparare. Vedete, quello che aveva anticipato Alcibiade, che scambiamo i ruoli. Ecco, qui vediamo in atto lo scambio dei ruoli. Questa volta Socrate è il discepolo ed è il discepolo di Diotima. Sulla base di questa prospettiva, la radicale opposizione tra essere e non essere viene superata. L'amore proprio per la sua duplice natura, che lo pone tra l'uno e l'altro di questi mondi, incarna l'essenza propria della filosofia, che non è possesso della sapienza, ma amore e ricerca di essa. Non è questione di ascesi, di distacco dal corpo. Qui l'ascesi, la risalita è d'altro tipo ed è assai rispettosa della presenza nel mondo fisico di una realtà che è intrafisica e potremmo dire superfisica, dunque spirituale. Sebbene infatti amore spinga a ricercare quel bello in sé, quel bello che possiamo intuire, vedere come valore di per sé, compiuto, che dura sempre. Ecco, di questo possiamo non fare esperienza nel mondo fisico, ma la teoria, cioè la visione che di lui abbiamo, ci consente di innalzarsi, di innalzarci fino adesso, progressivamente, educando a scorgere quella bellezza che risiede anche nei corpi e nel mondo fisico in generale. Facciamoci dunque invitare anche noi a quel simposio. L'assetto è interessante perché in questo discorso per via Apollodoro riferisce un racconto che gli è stato narrato da altri e via così all'indietro. Dunque questo bacchetto non è stato così recente come il compagno poteva aver inteso. È un racconto di racconti, è una narrazione che passa di bocca in bocca, di voce in voce, e ogni racconto ha una sua interpretazione. Badate che in Platone nulla è casuale. Questo inizio non è un mero espediente letterario. L'espediente letterario ci conduce già a una linea interpretativa. Siamo in un ambito ermeneutico. Ciò che ascoltiamo è il racconto di un passato che viene compreso nell'esperienza di voci differenti. E noi siamo affidati al racconto per comprendere ciò che è accaduto. Noi siamo sempre affidati a questa tessitura di parole, di argomenti, di ragionamenti che i maestri ci hanno lasciato, che sono diventati testi, per l'appunto tessiture, da riavvolgere ogni volta, ascoltare, fare propri, così da poter a propria volta narrarli ad altri. E in qualche modo è ciò che anche noi adesso stiamo facendo.